già, tutto così. Oggi tutto così, già, perché oggi ho scelto già, domani sarà ma, domani l'altro ba, poi il giorno dopo ca, poi il giorno dopo zo. No, ma dai, perché in fondo noi come nasciamo? Non guardatemi gli anelli, non guardatemi gli anelli. Oh, noi come nasciamo? Sì, quando si nasce. No, e poi le prime parole che diciamo, ma prima ancora i nostri antenati, quelli che stavano nell'età della pietra, sai, l'età della pietra, perché c'era anche ora ci sono le pietre, è vero? Allora, è pieno di pietre anche ora, scusate, no? Non si può dire di essere ancora nell'età della pietra, eh? No? Come si esprimevano questi
Hecht,
poi come i nostri parenti, perché noi discendiamo da loro, non mi guardate gli anelli, non mi guardate gli anelli, basta, insomma. Allora, quindi, cari amici del vostro caro Dolce Amaro, amatoriato umano, disumano, amico G, cos'è? Non mi guardate. Cioè, praticamente, che cosa vi voglio dire? Che noi, in fondo, dentro di noi, siamo come loro, siamo come quegli uomini pelosi che non discendevano dalle scimmie. No, assolutamente, le scimmie non c'entrano nulla, è un altro ramo, insomma, diverso dal nostro. Mi piacciono tanto, le scimmie hanno quelle espressioni quasi umane, ma quasi. E noi abbiamo l'espressione spesso quasi scimmiesche, ma quasi. Io conosco delle persone che sono più scimmie delle scimmie, e delle scimmie che sono più persone di certe persone. One, ma che belle rifiolone, la mia lecco fiocchi, la tua lecco pidocchi. Sì, no, la più bella la mia, di quella della zia. Quando è la festa delle rifiolone? Presto, no, ancora no. Però di tanto si vedono queste signore, queste donne piuttosto, insomma, oggi come oggi le vere rifiolone sono le rom, le zingare che vedi per la strada, sono proprio le carri fiolone, no? Tanto è vero, tu gli daresti fuoco, no, nel senso, perché le rifiolone, quelle vere, non c'hanno la lucina o la pila, capito, no? C'hanno l'andelina, e noi ragazzacci, pa, con la cerbottana, sai, per fargliela incendiare, bella, ragazzi, bella roba. Io sono sempre stato, da piccino avevo la rifiolona, e mi ricordo di un pianto tremendo che ho fatto quando me la incendiarono, veramente, perché quelle rifiolone là, quando ero piccino io, erano fatte in casa, fatte a mano, e ora difficilmente qualcuno se la fa, qualcuno lo fa, però, insomma, difficilmente era fatte artigianalmente, si vanno a comprare tutto qua, il sole, la luna, la lanternina, invece erano fatte in casa dalla mamma con tanto amore, no? C'era una specie di bicchierino dentro per tenere la candela, insomma me la incendiarono, perché allora, perché oggi che cosa va tanto per incendiare e bucare le fiolone? Va lo stucco, sì, con lo stucco, pallini di stucco, e poi se mettono in bocca che schifo. Invece noi si faceva i cannucci, come vi posso fare, come far vedere come si faceva un cannuccio? Devo trovare un pezzo, ecco, un pezzo di foglio, si fa un cannuccio, comunque, come si fa, si faceva, perché oggi i cannucci a quanto pare non si fanno più, c'è chi li chiama pirulini, va bene, ma la vera cosa su Scala Fiorentina è cannucci. Allora prendi una striscia, no? Ora mi è venuta così, cioè mai avevo pensato stasera di parlare di queste cose, e di fare il cannuccio, e mi è venuto, allora prendi una striscia, le fai così, e poi la tiri per bene, ecco. Deve venire fuori a punta, normalmente erano pezzi di giornale, però, no? E sì, ci faceva bene poi leccare la stampa, e si faceva bene in nulla, e poi lo rigiri per bene, sì, poi, ecco, ecco perfetto, fatto un cannuccio, ve l'ho fatto en direct, ah guarda, alla francese, en direct. Poi naturalmente lo infili nella cerbottana che è più stretta, la fili così, arrivi al punto preciso, lo tagli, ora non c'ho la cerbottana, non avevo previsto, ecco che il cannuccio è tagliato esattamente per la circonferenza della cerbottana. Allora lo metti dentro e poi è sparito, è andato, ma come andavano, però c'erano dei ragazzi, dei ragazzacci che ci mettevano lo spillo in cima, no, lo spillo no, lo spillo era pericoloso, un ragazzino l'ebbe nell'occhio, no, il cannuccio di carta aveva la funzione di entrare nella rificolona di carta, perché era più duro, era a punta, entrava nella sottile carta della rificolona, entrava dentro e faceva da tramite fra esso stesso e la rificolona sulla candela. Se la candela si spengeva, se era raggiunto un piccolo scopo di spengere la candela, ma se la candela non si spengeva e il cannuccio entrava sopra la candela così, il fuoco passava dal cannuccio e arrivava fino alla rificolona e il bambino piangeva. Io piangevo, però dopo, un po' cresciutello, passai dalla parte, perché c'è sempre così, no? Sì, prima si è bambini e poi si diventa grandi, e si passai dalla parte di quelli che sparano, che tirano con la cerbottana, no? Tra l'altro allora non si diceva nemmeno cerbottana, cannuccio era sia quello che si sparava che la cannuccia e il cannuccio, ecco, quindi praticamente nella cannuccia, che era la cerbottana, si infilava il cannuccio, ecco, nella cannuccia si infilava il cannuccio, ecco, capito? Ecco, un sottinteso, un doppio senso sessuale, quello veramente, ma noi non ci si rendeva conto, noi volevamo solamente incendiare tante belle rificolone, che vuoi fare? E così oggi invece dei cannucci, delle cannucce, ci sono le cerbottane con i pallini di stucco, no? Che servono, insomma, anche quelli, se c'è una candela dentro la fanno cadere la candela, perché entrano dentro, fanno cadere la candela cadendo dà fuoco alla rificolona. Che bello, ci sono anche i bambini che sono contenti se la rificolona prende fuoco, sì, perché poi magari si sta tutti intorno alla rificolona e ora tutti a vedere questo falò, ecco, e qui torniamo agli antichi, ma quegli antichi, cioè proprio quelli, no, primordiali, da cui siamo partiti oggi, quegli antichi signori che appunto intorno a un fuoco, mettiamo, il fuoco era già stato scoperto, il fuoco non si inventa, si scopre, la ruota invece si inventa, non si scopre, la cosa si inventa, il fuoco si scopre, aveva scoperto il fuoco e tutto intorno al fuoco, insomma, ecco, quindi nella festa delle rificolone di Firenze, perché questa non dimentichiamo è Video Firenze, scusa, ma mi sembra che sia il caso di passare la nostra siglettina, vero, che è un jingle,
per i bambini.
Video Firenze.tv, la guardi, l'ascolti e non la lasci più, dal lunedì a venerdì, la sera che bello che c'è, TeleG.
Allora,
ecco, quindi tutto questo è primordiale, ma queste nostre tradizioni, alla fine, parliamoci chiaro, attingono all'età più lontana che noi possiamo ricordare ancestralmente, no? Noi non ci ricordiamo perché non l'abbiamo vissuta, ma dentro di noi c'è, ma volete guardare gli animali, un gatto nasce e poi che fa? Di suo, comincia a leccarsi, a pulirsi, quando fa la cacchina, poi la ricopre. Chi gliel'ha insegnato? Nessuno. C'hanno dentro di sé questi istinti, ma anche noi abbiamo queste cose sopite, ovviamente, perché noi un tempo ci dicono, poi nessuno ha potuto veramente constatare questo, i nostri antenati, si collegavano non con le parole, perché non ci avevano le parole, si collegavano fra loro con il pensiero, cioè ti porto una bambina francese che fa il compleanno, bambina, che qui io non sono un prete, però non sono nemmeno pedofilo, ecco, no, per dire, bisogna essere chiaramente, portami una bambina cresciuta, insomma, no, il sistema gli è connesso, no, poi io bambino francese, quindi noi siamo quelli che sono vissuti. Noi siamo loro, quelli che sono vissuti nell'età della pietra, poi siamo quelli che sono vissuti dopo, poi sempre dopo. Abbiamo accumulato tutte queste cose e oggi manteniamo qualche istinto, no? L'istinto della guerra, dell'assalto, della cattiveria. Sì, no, perché forse la cattiveria ci viene. Loro non potevano essere cattivi per ragionamento, erano cattivi per necessità, andavano a caccia, per forza dovevano mangiare. Prima era un popolo di raccoglitori, no? Raccoglievano i che trovavano, un po' di fruttini, eccetera. E poi si accorsero che gli animali, il Dio, che loro ignoravano peraltro. Noi invece abbiamo scoperto anche Dio, pensate che scoperta è stata, e si sono accorti che Dio aveva fatto gli animali buoni. Gli animali erano buoni da mangiare, e questo è stato un errore, scusa signore, ma è stato un errore per questi poveri animali. A proposito delle carceri, cosa ne pensi del caso, ma questo è di ieri, perché mi arriva un... Io ti ringrazio, ma non stai scrivendo niente, eh? Vabbè, è quello di ieri, nel caso Cucchi, ho già detto ieri quello che ne pensavo. Quindi, se hai qualcosa da dire, lo rei. Ecco, scrivilo, è una cosa che ho già visto ieri. Me lo ricordo. Mi compaiono, scusate le cose, improvvisamente, e a volte trovo zero, niente, come mai? Non me lo so ancora spiegare, ma questo è nell'ordine delle cose e delle cose. Scusate, sto pensando alle francesi. Ora, io per la verità, qui mi dicono che ci sono delle francesi giù, quanti sono? Quante sono? Ci si porta una che fa il compleanno. Io devo ancora vedere una francese buona. Ecco, no, io ve lo dico, sono stato, sai quante volte in Francia? Non lo so nemmeno contare io, insomma, decine, insomma, sempre in Francia, avanti e indietro, ho fatto il giro della Francia, poi naturalmente anche Parigi, sarebbe mai mancata tutte le volte, no? E poi Francia, ho fatto tutti i giri di tutte le... Io che abbia visto una bella figa in Francia, a parte qualche morettina, sai, di quelle nerettine giovanissime, magari ancora, che poi crescono e diventano delle rifiolone, no? Effettivamente. Ma io non devo ancora vedere una francese bella. Allora, ve lo dico subito, poi torno a Firenze, tornando in Italia dalla Francia, trovo tante cose più brutte, cioè le strade più brutte, piene di buche, perché in Francia sono belle lisce, fatte bene, trovo tutto più disordinato qui in Italia, no? E quindi dico, Madonna ragazzi, mi dispiace perché mi casca le braccia, perché sono così organizzati, lei è tutto, i cartelli sono molto, è difficile perdere la strada, sono chiari, insomma sono organizzati bene, arrivi qua e trovi tutto un casino, no? Per dire. Però tu trovi delle fighe in Italia, ragazzi, che buono, diciamo, cioè belle donne, parliamoci chiaro, tutta nella Francia c'è almeno questo, ma il fatto è che a Parigi, per esempio, è pieno di turisti, ovviamente, cioè vanno al Louvre, eccetera, anche le turiste le sono brutte, cioè quelle vengono da fuori, qui a Firenze, c'è tutte belle queste, c'è della roba che noi faremo dei servizi esterni, c'è una cosa qui che non so dove l'ho messa, eccola qui, ce l'ho dietro, questo significa, ha un significato che non posso ancora dire, però ha un significato. Ha qualcosa a che vedere con... Oddio, sono i francesi. Sono un serial killer. Ha un significato praticamente, e poi questa viene dall'Austria, praticamente ha un significato che poi vi spiegherò, per certi nostri servizi esterni, no? Che faremo? Ecco, meglio nascondere, perché ho visto sono entrate un po' di francesine e non so come si fa, insomma, come il punto, il problema è che chissà che impressione hanno avuto di me, insomma, ma non importa, perché tanto l'importante allora, vedremo quale sarà l'importante. L'importante è che noi non perdiamo almeno un briciolo, un minimo di quell'avvio umano che abbiamo avuto in quegli anni, sai, quegli anni, quei millenni fa, perché sempre in Francia, non so se voi siete mai andati nel Périgord, però, ne parleremo anche, dove ci sono le grotte dipinte 19.000 anni fa, 20.000 anni fa, 30.000 anni fa, e tu vedi delle cose, Nini, tu vedi delle cose che sono meravigliose, che sembrano cose moderne, fatte ora, anzi meglio di certe opere contemporanee, per carità di Dio, in quelle grotte dipinte, e tu dici, ma questi come hanno fatto? Chi gli ha insegnato? Nessuno gli ha insegnato. E questa è la bellezza dell'arte. E noi abbiamo poi da una parte migliorato, da una parte ampliato e da una parte soprattutto rovinato queste cose meravigliose che ci sono state date dai primi uomini e anche le prime donne. Non so che cosa facessero le prime donne allora, ma erano di molto grasse, no? A vedere la Venere di Willendorf che finalmente sono riuscita a vedere di persona, no? Di persona, perché ho sempre vista nelle immagini oppure nelle riproduzioni, sì, a tutto tondo, ma la vera Venere di Willendorf l'ho vista solamente l'anno scorso, madonna, è piccolina, sì, ma là c'è tutta una panciona, delle poppone appoggiate sulla panciona, una testa tutta così, Eppure quella per loro era la Venere, perché l'abbondanza, perché la donna doveva essere grassa, grossa, eccetera, eccetera. Sì, certo. Io, guardate, sono arrivato qua e non sapevo assolutamente di dover parlare di queste cose. Da discorso nasce discorso, e poi nasce altro discorso e si va avanti, si nuota, è così, come si naviga nel web, no? Da una cosa all'altra, da un sito all'altro, da un'informazione all'altra, io nuoto in questo mare che è un po' la mia testa, che è una specie di oceano, forse piove. Oggi lo so, ragazzi, lo so cosa c'è oggi, ma che non lo sappia, e lo so. Oggi c'è la partita della Fiorentina, Nini, in questo momento, sì, lo so, la danno in televisione, chi è che non lo sa? Certamente, per cui magari quei fanatici, sono fanatici, quindi insomma appassionati, giustamente invece che guardare me, quelli che normalmente si collegano, magari guarderanno la partita, lo so, ma io sinceramente, guarda, ne faccio tranquillamente a meno, proprio ne posso fare, perché ho scoperto anche una cosa in questo mondo di ladri, vabbè, insomma, Calciopoli, che c'ha in questo momento anche un riflusso, vero? Flusso e riflusso, ebbene, si può vivere anche senza calcio, no, sì, ma forse si può vivere anche meglio, sì, senza avere quell'ossessione nella testa, questa testa si ossessiona, dice, madonna, ma si vince, si perde, ma non squadra, ma quello lì lo vendono, non viene, quello lì non viene, della Valle, mamma mia, e così via. E allora, siccome lavoravo in una radio in cui effettivamente il calcio era presente, insomma, diffusi una voce una volta, mi bastò rispondere a uno al telefono, a uno mi telefonò, perché spesso, quando io ero da mezzogiorno alle 4 in trasmissione, e stavo anche solo per molto tempo, dalle 1:30 mi sembra, fino alle 4, fino alle 3:30, quando arrivava Tibor, tra l'altro, io ero solo, e magari qualcuno telefonava e rispondevo io, perché nei momenti in cui passavo un disco potevo anche rispondere, no? E uno mi chiese qualcosa di Cecchigori, no? Allora, e io dissi, Cecchigori si è sparato alla testa, mi sono sparato la testa. Mi ci metti la partita, per piacere. Rai 1, cioè, così gli do il risultato. Che c'è scritto? Ah, sì. Dunque, sto vendo dal Brasile. No, ma che c'è scritto? Aspetta, scusa, perché se un piglio gli occhialini e un leggo. Sto vendo dal Brasile. Sto vendo, Daniela. Io sono la sorella di Daniele. Mia sorella è andata con fidanzato da voi. Ciao, dunque, come si chiama? Daniela! Daniela del Brasile. Allora, Daniela del Brasile mi fa tanto piacere. Io ti presento, guarda, ti presento la mia fava. Ecco, questa è la mia fava. No, no, veramente, è fava do Brasil. No, no, è italiana, no, è pianta di fave. E tra poco ti farò vedere anche come mangio io le fave, e cioè i baccelli. Sì, sì, se ho un baccello, ecco, no, sì, perché? Perché i baccelli, e cioè le fave che stanno dentro i baccelli, si possono mangiare in vari modi, ma vedremo, perché ne ho un po'. Sì, perché la pianta fa, lo staccate dalla pianta, come no, certamente. Quindi viva il Brasile, ma sarà bello il Brasile. Cioè, io quando sono stato in Brasile, in un'altra vita, perché in questa non ci sono mai stato, veramente ho visto a Copacabana delle cose, poi sono andato nel Natal, poi ho fatto delle cose, ma non c'ero, però voi brasiliane avete dei bei culi, ecco, questo lo devo dire, cureiro, come si dice in brasiliano, non so, insomma, the S, oh, l'ho detto in inglese, oh, quindi evidentemente, ciao, sorella sta qua, tu sei là, mi guardi da là, io ti guardo da qua, non ti vedo, ma come se ti vedessi, sì, ti vedo, ho questa visione, basta, perché mi sto arrapando, I'm a rapending, ma che Dio, qui ci sono anche i francesi che mi guardano, non so che cazzo, ma chi è questo, che cosa vuole, non lo so nemmeno che cosa vogliono loro, da me, forse mi vogliono violentare, non lo so, non vedremo tra poco, dunque si stava parlando però prima della partita, no? E che io dissi a questo qui, no, del calcio, è che io dissi, c'è chi cosa si è sparato alla testa? Madonna, la notizia, lo disse a uno che aveva telefonato, lui non so a chi lo disse, la notizia fece il giro, arrivò ai bordi delle redazioni, no? E stavano per pubblicarla, ecco, ovviamente le voci girarono e... insomma, io fui molto molto brontolato dall'emittente, perché queste cose non si dicono, insomma, cioè praticamente il fatto è che io lì facevo un sondazzo dietro l'altro, e cioè prendevo per il culo la gente e andava tutto bene, vogliamo dire scherzavo, certamente, molto pesantemente, eccetera. Ma sul calcio non si poteva scherzare, no? Perché chi lì c'era, tutte persone... Ecco, questo mi dà noia, questo del calcio mi dà noia. Intanto di queste cose tutti quelli che potrebbero non essere contenti di quello che dico stanno guardando la partita. Tanto, però questa può essere rivista, questa puntata. A me... il calcio piace, io ho giocato a calcio, sì, tu hai giocato a calcio, ero un attaccante, quindi un'ala, un'aletta, insomma, e quindi mi piace, certo, bellissimo gioco, ma io non sopporto le persone che lo prendono troppo sul serio, che ne parlano dalla mattina alla sera, che ne parlano per tutta la settimana, è una cosa incredibile, inammissibile, diventa la ragione di vita, ecco, a quel punto lì, mi dissocio, ma proprio tanto che vivendo poi a contatto con gente così, in quella radio, ecco, mi è venuto proprio, l'urto di vomito, ecco, l'ho rimesso tutto, insomma, praticamente io... Da ragazzo andavo, mi facevo fare l'autografo, ce l'ho di Giuligno io, cioè, ma che credo, c'è l'autografo di Giuligno, ma se è Giuligno brasiliano, Giuligno è brasiliano, sì, è un grande giocatore, persona seria, forse, non so, almeno dalla faccia era serio, ma allora erano più, insomma, mi piaceva seguire la Fiorentina. Ma poi erano altri tempi, no? Ovviamente. Le partite le facevano tutte di domenica, oh, che bello, tutte di domenica, era un colpo unico, no? E via. Sì. Quindi, però ho notato che c'è gente che la prende sul serio, che veramente vive di questo, allora no, diventa patologia. No, no, gente che si affeziona a giocatori, povera gente, mi fanno anche pena certe volte, si affeziona a giocatori e poi amiano perché gli danno di più, gli vanno a tasfare. No, no, lui non se ne va, lui resta qua, poi va via, perché sono andato via, sono affezionato, no, ma io sono sempre affezionato a Battisto, ma Tony, ma chi se ne frega ragazzi, chi se ne frega, ci sono tante cose belle nella vita e il calcio è una di queste, ma va presa per quello che è, uno sport che si può seguire anche con gioia, con tifo, ma poi finisce lì. Ma perché parlarne per tutta la settimana? Ma non ho capito io, che è? Ma no, poi finisce il campionato, continuano a parlare perché c'è, poi che si compra, c'è il mercato, e poi poi le partite, ci sono mille coppe, ora la Coppa Italia, e poi la Champions League, e poi quella la Coppa Europa, e poi dopo il mondo, madonna ragazzi, c'è il campionato mondiale, ragazzi, non si finisce più, durante tutta la settimana, partite quasi tutti i giorni, non è più possibile. Quelli che si perdono in questo, e purtroppo devo dire purtroppo, perché sono tanti e ci spendono anche soldi, no? Si affezionano a questi miliardarioni che non solo hanno tanti vetrini alla faccia loro, ma si trombano anche le veline più belle, insomma, tutte le figliole più belle se le trombano loro, quindi praticamente alla fine insomma, chi me lo fa fare? Mi occupo di ben altre cose. Ecco, e purtroppo il calcio mi è diventato antipatico quando mi piaceva, no, perché ci giocavo, mi piaceva, tifavo, però basta, cioè per me la domenica era il momento del tifo, si faceva, poi lunedì al massimo se ne parlava un po', finito, fino a domenica dopo, oh, tutto qui, e che, no? No, perché poi succede questo? Per via dei quattrini, per via dei soldi, perché rende, perché ci sono le brave persone che si lasciano affascinare totalmente perché non hanno nient'altro nella vita, si lasciano affascinare dal calcio, ovviamente vivono di questo e c'è chi ci vive sopra, c'è chi ci guadagna sopra, ecco, perché c'è questa tendenza, no? Altrimenti, no? E quindi essendo il calcio qualcosa che porta soldi un po' a tutti, c'è gente che ci si butta a pesce, no? Si butta nel calcio, poi magari gliene frega nulla, però fa finta che gliene freghi. Vabbè, conosco persone. E quindi, insomma, parliamoci chiaro, io penso ad altri valori, perché io ne ho e ne cerco continuamente e ne individuo continuamente in persone. Purtroppo non ne individuo granché di valori nelle persone che vivono esclusivamente per la squadra di calcio. Senti là, sì. Ma chiudiamo il discorso, ma non mi è venuto questo discorso perché siamo partiti dall'età della pietra, siamo passati attraverso la rifiolona e le fave e poi sono arrivato al calcio e così. È bello questo modo di andare avanti senza una meta, senza un preciso punto di arrivo dove io voglio arrivare a fermare questo concetto. No, non lo affermo questo concetto, perché io da un concetto passo a un altro. Sapete i più grandi affabulatori americani come qual è il loro sistema? Qual è il sistema per catturare l'attenzione delle persone? Il sistema è questo: iniziano una storia, parlano di qualcosa, ma non la finiscono, non finiscono il discorso e a un certo punto ne innestano un'altra. E va avanti anche questa, ma non finiscono nemmeno questa, ne innestano un'altra ancora. Alla fine tu hai seguito questa persona perché ti ha affascinato, ti ha detto un sacco di cose, quelli che si mettono a sedere e intorno tutto il pubblico, no? Tutta questa platea che sta lì proprio, che beve queste parole, lui non ha detto niente alla fine, non ha finito nessuna storia, ma tutti sono rimasti così ad ascoltarlo. Alla fine lui riprende il filo di tutte le storielle e riesce a rimettere tutto insieme. questa è una grande arte. Io non arrivo a questo perché non premedito niente. Io comincio, dove comincio non lo so nemmeno, a volte comincio senza sapere, e questo è sempre stato così, per 25 anni alla radio mi mettevo davanti al microfono senza sapere assolutamente quello che avrei detto un attimo dopo. E lo stesso faccio qui, perché? Perché qui sono nello stesso ambito, no? Nella stessa mia possibilità di esprimermi quanto voglio, tutto il tempo che voglio, eh? Non c'è niente che mi interrompa, non c'è nemmeno la musica, nulla, nulla. E io così metto a punto e suono la musica delle parole, finalmente, no? Anche se qui c'è una chitarra, cioè, a che serve? Serve la musica delle parole, quelle parole suonano in un certo modo. Vedo Pino che sta lì, insomma, con queste ragazze, no? Cosa stai facendo, Pino? What are you doing? Stai spiegando qualcosa? È la ragazza che compie gli anni. È la più bella. No, sono tutte belle. Che gaff! Me la porti. Facciamo tanti auguri, tutte e due. Non so se ci sentano i tre. Sì, sposta tutto. Togli tutto. Allora, venite care, più venite e meglio, sì. Oh, questa è una, l'altra è, sì, ah, ma che carine, parlate italiano?
No,
vous parlez français?
Oui.
Ah, moi, je ne parle pas français, oui, non, je ne parle pas français. Comment tu t'appelles?
Je m'appelle Laurie.
Laurie, et toi?
Lisa.
Lisa, Laurie et Lisa, vous êtes sœurs?
Cuisine.
La cuisine et cuisine. La cuisine, c'est la cuisine qu'on mange. La cuisine. La cuisine, c'est la cuisine que. C'est la fille du frère de papa.
C'est ça.
Ah oui, que belle. De quelle part de la France vous êtes?
Le sud.
Le sud, c'est-à-dire?
Moi, Montpellier.
Montpellier, oui.
Carcassonne.
Cité. Ah oh, oui, la cité de Carcassonne. J'ai été à Carcassonne deux ans après.
Ah, oui.
Le château. C'est beau. Restauré. Vraiment restauré. Mais très beau. Ils ont tourné des films là-bas. Robin Hood.
Robin de Bois,
sì, no, no, noi siamo Robin Hood, loro Robin de Bois, Robin, sì, il volé au riche
per donare aux pauvres,
rubava ai ricchi per dare ai poveri, che carini, che Laurie e
Lisa.
Qu'est-ce que vous faites en Italie?
Donc nous sommes venus pour mon anniversaire.
Oh, oui.
Mes 20 ans aujourd'hui.
20 ans, c'ha 20 anni questa ragazza, c'ha 20 anni, quindi è trombabile, nel senso non è minorenne. Oui, e tu?
Pour visiter avec
pour visiter
elle.
Avec elle.
Pour mon anniversaire, en fait, c'est oui. Un cadeau d'anniversaire.
C'est la première fois que vous venez en Italie?
À Florence.
À Florence, oui.
À Florence, oui. Mais, où alors?
Dans le sud, à Milan, j'ai été.
À Milan.
Ah, oui, dans le nord, oui.
Alors, nord de l'Italie.
Oui, nord. Et moi,
oui.
À Rome.
À Rome, ouais. Rome c'est très,
ouais. Très beau.
Très beau. Ouais. Et Milan,
c'est joli aussi.
C'est joli.
Florence
oui.
Se défend bien aussi.
Oui. Hein. Florence se défend bien. Cioè, si difende bene Firenze. Cioè, Firenze è superiore. Qu'est-ce que vous pensez de Florence? C'est belle. Est-ce que vous avez vu à Florence?
On a vu des musées, des restaurants.
Hanno visto dei musei e dei ristoranti, però i ristoranti perché sono venuti a mangiare, però che musei?
Le musée des offices.
Gli uffizi. Allora, sono gli uffizi. Les offices, c'est pas un grand musée.
Non, no, juste un peu.
Mais il y a des œuvres. Yes, no? Oui. Non è un grande museo come grandezza, perché le Louvre è più grande,
oui.
Ma appunto gli Uffizi contiene delle opere immense, no? Il Botticelli, mm-hmm. Botticelli, la Vénus,
la naissance
de Vénus, et le printemps.
Le printemps,
la primavera, et puis Giotto, vous connaissez Giotto? Giotto, monsieur Giotto, Giotto, oui, Giotto, Giotto et Caravaggio.
Mais la restauration, pour le moment, on n'a pas pu le voir.
Oh, pourquoi?
Juste, on en a vu deux salles.
C'est en restauration.
Voilà, il problème. Io lo so, ragazzi, io lo so, mi incazzo, non è francese, meglio che non sappiano. Io mi incazzo perché quando si va in un museo italiano, scusate, je parle un po' in italiano, allora si va e si trovano delle sale in restauro, oppure chiuse non sai perché, sono fermé, je ne sais pas pourquoi, non si sa perché sono chiuse, perché magari non c'è il personale, il n'y a pas de personnel, il n'y a pas de custode, e allora praticamente chiudono delle stanze, delle sale importanti, e questi pagano, vous payez la même chiffre, e pagano la stessa cifra, e vedono meno, ecco, già gli Uffizi non è un museo sterminato, è un galerie, le Louvre è un museo, plusieurs musées ensemble, molti musei insieme, le Louvre è grandissimo, non ti basta un giorno per vederlo tutto, ne suffit pas un jour pour le voir complètement, le Louvre, les Uffizi, però ci vuole un giorno per fare la fila, ecco, la fila, la queue, che ha per guardare le Uffizi, è très long, no? Allora la coda è molto lunga per vedere gli Uffizi, quindi ci metti un giorno ma solo di coda per vedere gli Uffizi. Purtroppo stanno restaurando gli Uffizi, vediamo se c'è qualcuno che ci dice qualcosa. Ce n'est pas, ce n'est pas vrai che le fille française sont... Aspetta, devo leggere con gli occhiali, mes lunettes. Ce n'est pas vrai que les filles françaises sont moches, mon cher G. G, c'est moi. Elles sont très jolies. Mieux que les filles italiennes. Mi dice Loret, est-ce que tu es française, Loret? Loret, c'est un nom féminin.
Je crois qu'elle est américaine, non?
American? Oui, Norman, Stati Uniti, Stati Uniti, United States of America, vediamo un po' il marchese Stefano Corona Merda se ci dice qualcosa, però, questo non ci dice niente, rien à nous dire, no. Mi ha fatto piacere che qualcuno, allora io, bisogna glielo dire, il faut que je vous dise que, j'ai dit que j'ai été en France plusieurs fois et je n'ai pas vu de belles filles, de très belles filles en France.
Elles se cachent.
Vous, oui, vous êtes belles, belles, très belles. Mais en France, j'ai vu des filles normales. Je viens en Florence et je vois de très belles filles. Non, pourquoi ça? Lui a dit de non. Vediamo se lui ci dice qualcosa. Se sono arrivato ora, belle topine. Ecco, il a dit que vous êtes de belle filles, topine, la topa, insomma, per dirvi, la topa è topa, sinonimo di la fama, belle fama. Oh, posso offrire una fava? Cioè, questa è la mia fava. Vous connaissez ça? Oui. Ah oui. Oui. Comment ça s'appelle en France?
Fève.
Ah, la fève. La fève. Comment vous mangez la fève? Mangez la fève. Comment vous l'ouvrez? Ah, così. Mamma mia, c'è davvero paura. Ecco. Moi, non, io faccio così. Ah. Ecco. Ah, Beh, mangio. Cioè... Vabbè, e poi me ne sparo in bocca. Ah, boom.
Così.
Ah, me ne sparo in bocca. Però visto, io ho visto che la ragazza ha fatto così, no? Io ho avuto un attimo di terrore. Ha girato la fava così, io ho avuto... E loro ridono, ma non hanno capito perché Tommaso se l'avessero capito. Ah, vous avez un fiancé?
No.
Ragazzi italiani, queste non sono fidanzate. Stanno nel sud della Francia, quindi non tanto lontano. Carcassonne, Montpellier. C'est beau, même Montpellier.
Très beau
Montpellier. Montpellier. Carcassonne, c'est plein de touristes. Se qualcuno si vuole fare avanti, sono carine. Allora, via, ancora. Questo è in francese. No, sono in italiano. Ma sono studentesse o in viaggio di piacere? Allora, se sei arrivato ora te lo dico, sono in viaggio di piacere. Perché con le fave, insomma. No, nel senso che lei compie gli anni e la cugina no. Però l'ha accompagnata, dice facciamo un giro e veniamo a Florence, a Firenze, no? Ecco, non sono fidanzate, quindi combien vous restez ici?
4 jours.
Il classico turismo mordi e fuggi, no? 4 giorni. Vous êtes arrivé hier?
Dimanche,
quindi l'altro ieri.
On va revenir.
Pendant
plus longtemps, oui.
Oh, oui. Insomma, torneranno e ci staranno molto di più. Perché evidentemente, anche perché se stai 4 giorni a Firenze non ti accorgi dello schifo, capito? Di Sulisciume, delle cose, vedi solamente le belle cose che vai a vedere da turista, ma non ti accorgi delle cose negative. Anch'io se vado a Parigi, moi, se je vais à Paris, oh oui, je dis que belle Paris, ben beau, c'est beau. Mais si je vivais à Paris, je verrais les choses qui ne marchent pas. Ici, c'est comme ça. Les touristes disent, oh, que beau Florence, mais à vivre à Florence, il y a plusieurs des choses qui ne marchent pas.
Compartout,
come dappertutto. Insomma, gliel'ho spiegato, no? Capito? Si capisce che ogni tanto con Francia, vero? J'aime la France
beaucoup.
Prima parlavo, avant je parlais du Périgord, où il y a le grotte, le caverne, avec beaucoup de dipinti, peintures, de la préhistoire, de la préhistoire, et sono meravigliose. C'est une art absolument naïve, mais belle, déjà moderne. À Lascaux et così via. Andate a Lascaux, anche se a Lascaux non ci fanno vedere la grotta vera, Lascaux 2, on voit Lascaux 2, la riproduzione, perché sarebbe un po' pericoloso, il fiato delle persone rovina queste cose, questi bisonti, queste cose fantastiche. Ebbene, lì l'uomo di Cro-Magnon, l'uomo di Cro-Magnon, cioè viene fuori quest'uomo perfetto, esattamente come noi, c'è un paesino, un petit pays, che si appelle Cro-Magnon, e lì viene fuori, j'étais là-bas, sono stato là, e lì hanno trovato l'uomo, le premier homme comme nous, avec le cerveau comme nous, il cervello grande come il nostro, insomma era... fantastico, perché c'è poi in Francia questa arte, queste cose meravigliose. Amo la Francia, j'aime la France. La Francia ha tante belle cose e anche le piccole cose loro riescono a valorizzarle. Noi invece siamo così sciuponi, che abbiamo tanta roba nei magazzini, no? E tutta roba, noi siamo beaucoup d'art, de cose, ma noi nelle moscone, le magazzine, tutte nascoste, tutte, e allora praticamente loro sanno come fare. Noi un po' meno, perché siamo più supponenti, noi diciamo, ma noi abbiamo più arte che tutto il mondo, l'Italia ha più arte del mondo entier, ma la France c'est mieux comme la mostrée,
oui, voilà, la présentation,
c'est ça, oui, c'est ça. Alors, 20 ans,
15 ans,
a 15 anni, ragazzi, non stare attenti, no? Parlare di fame. Quindi, insomma, 15 anni, très joli. Allora, je vous remercie.
Merci à vous. Avec plaisir. À bientôt à Florence, bientôt. Et vous en France.
Enfin, je verrai en France probablement l'année prochaine. Oui.
Montpellier.
J'aime beaucoup le nord de la France, non? La Bretagne. La Bretagne, Carnac. Carnac, il y a les menhirs,
ouais.
Les cromlechs, les dolmens. Mm-hmm. C'est fantastique. C'est mieux que Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle en Angleterre?
Il
vient de...
Celtique,
comment s'appellent
les grandes plaines en Angleterre?
On me vient.
Les dolmens, comme à Carnac, en Bretagne, il n'y a pas...
En Bretagne, c'est mieux. Beaucoup de plus de filare, tutti questi menhir, no? Tutti ritti, me ne sono portato una a casa, ma non lo dite a nessuno, una cima di menhir, ma non lo dite nemmeno a loro. Ecco, quindi, c'est beau, la France, j'aime la France, vous, magari vous troverez un fiancé en Italie. Les hommes
virils.
Bah, en France, je ne sais pas, mais.
Non, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'hommes virils en France.
Ah oui.
Non, si, il y en a.
Ah, non.
Oui, ma in Italia sono tutti virili.
Ah, sì, sì. Allora, in Francia ci sono degli uomini virili, ma in Italia sono tutti virili. L'ha detto lei che a 20 anni, io immagino che sia una verginetta, non lo so. Dalla faccia è molto, molto, anche questa da 15 anni, per carità di Dio, non diciamo nulla. Ma vous avez déjà eu un fiancé?
Oui.
Maman. Non, mais... quelle est maman?
Elle n'est pas là, maman.
Ah, elle n'est pas là.
C'est la tante.
Ah,
c'est sa maman à elle.
Mamie. Va-t'en.
Oui, sa maman.
Va-t'en. Ta tante.
L'accent.
Je lui dis quoi francese, va tant, ta. La mère du maire et aller à la mère.
C'est la sœur de ma mère.
C'est la sœur de ta mère.
Oui.
Oh oui, la sœur. C'est ta mère.
Oui, voilà. Ah, c'est la mère de ma mère.
La mère de ma mère. Ah, la grand-mère.
Voilà,
la grand-mère. No, beh, non pensate male, ma vuol dire madre, cioè, sì. Quindi è la nonna, allora lì c'è la nonna e lì c'è la madre di lei, sorella della madre di lei, capito? Oh. Allora, je vous remercie.
Merci.
Beaucoup. E vous pouvez tourner avec. Retourner.
Papà. Merci.
Oui.
Viva Firenze!
Ciao. Viva Firenze! Dite qualcosa in italiano! Dite in italiano! Viva Firenze! No, così, videofirenze.tv dovete dire. Allora, c'est une web TV, oui. Qui s'appelle videofirenze.tv.
Videofirenze.tv.
La France, c'est avec nous! Vive la France! Napoléon! Aspetta, io c'ho anche...
Napoléon!
Vive l'Italia! Viva l'Italia, viva la Francia. Allora, allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé.
L'étendard sanglant
élevé. Entendez-vous dans les campagnes, mugir ces féroces soldats. Et vive. Ciao, 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 ciao. Bene, ciao piccola.
Merci beaucoup.
Ciao, ciao, ciao. Auguri, auguri, auguri. Ah, bella cosa. Mi sono sentito per un attimo di nuovo in Francia. Ecco, ed è una cosa bella perché mi manca un po'. Quant'è che manco dalla Francia? Perché l'anno scorso sono stato in Austria e allora non sono stato in Francia. Ecco, mi è mancata, mi è mancata. Vediamo che cosa dicono i nostri amici. C'è qualcuno che vuol dire qualcosa? Dunque, viva le francesine, prima la madre, poi la figlia e la serva se la c'è. Viva la madre, poi la figlia e la serva se la c'è. Ma si è cantata anche la Marsigliese, che signore di più, no, voglio dire. Questo è un pezzo di televisione che resterà per sempre nelle nostre teche, nelle teche, teche Rai, teche Rai, queste sono le teche, teche videofirenze.tv, certo. Dunque noi continuiamo i nostri discorsi, figurati se non si continuano i nostri discorsi, ma certo, si potrebbe anche fare vedere qualche cosa, non so, che si può far vedere, che si può far vedere. Dunque, archivio filmati, voglio vedere se c'è un qualcosa di carino da far vedere qui, via della Pergola l'abbiamo già fatto vedere. Questo è tutta roba già vista, filmato signora, filmato Brunelleschi, si fa l'intervista giapponesi, già fatto Malanga, e poi ce ne sono altri. Vediamo se si trova. La Svizzera l'abbiamo fatto, Via del Moro l'ho fatto, strage Iraq 2007. Che sai cosa? Ah sì, già fatto. Pino presenta, ma si è fatto tutto. Ottavo filmato, no, niente, questo è tutto fatto. Volevo mandare una di quelle prove che facemmo, sai, ti ricordi? Forse sono quest'altri qua, no? L'intervista messicana non si manda perché è talmente scollacciata ed era una minorenne che forse. È meglio, sai che me l'hanno chiesta questa messicana, come si fa, non gliela posso dare la messicana, no? La messicana me la guardo io da me, tu vedessi, allora, la 17enne e quindi, dunque si diceva, questo qui, vediamo, no, questa è la messicana e basta, quello con i signori neri, questo, guarda, anticene qui, che bello, dove sono quei i signori neri che erano davanti alle cappelle? Ah, le cappelle, mi dice. Allora, noi, queste sono le nostre prove però, quindi non sono filmati eccezionali, né niente, faceva freddo, si andava in giro per fare delle prove, no? Però mi trovai di fronte, ci trovammo, io e Tibor, di fronte alle cappelle Medice, no? Le cappelle Medice sono meravigliose, però erano chiuse e davanti, non è che l'abbiamo già fatto vedere questo, no. Quindi praticamente c'erano due venditori neri, uno poi si è un po' incazzato, sono andati via, se no questo ci faceva, perché tra l'altro parlava come Idris, Idris, vogliamo vedere questo film, sì, forse non si vede.
Siamo davanti alle cappelle Medice, meraviglia delle meraviglie, si sentono le campane, cosa vogliamo di più, cosa vogliamo di più? Dentro c'è Michelangelo che ha fatto tutte le statue, e davanti alle cappelle Medice cosa c'è, signore e signori? Naturalmente vediamo dei signori che abbelliscono la nostra città, i nostri meravigliosi musei. Michelangelo che cos'è? Niente, infatti le cappelle Medice sono chiuse e loro sono aperti. Io tenterei un approccio, vogliamo tentare? Devi sentire come va con queste persone. Le cappelle Medice, il signore che vi abbiamo. Come stai?
Bene.
Come vanno gli affari?
Bene. Come?
Gli affari vanno bene?
Sorridi? Non si vede niente.
No, allora perché sei qui?
Perché come si fa? Non si lavora, deve venire qui.
Ma se non vedi niente, perché non c'è il sole, non vedi... attenzione, sta arrivando, forse qualcuno sta mettendo a posto, perché probabilmente si è visto che stanno arrivando i vigili. Come vedete, queste persone vivono così, purtroppo sono costretti a...
Vai, fai bravo, vai a farlo con gli italiani, vai.
Certo, io parlo con tutti.
Vieni, vai a farlo con gli italiani.
Riusciamo
qua senza lavorare, senza...
Mi dispiace. Dobbiamo
lavorare con tutti. Lavorare senza con lui, vai che...
Sembra Ibis.
Ciao, buon lavoro.
Sembrava Idris, no? Infatti da come parlava, io sembra Idris perché aveva proprio lo stesso modo di parlare, no? La stessa cadenza, la stessa voce, no? Ma però sono un po' incazzatello, vedo, perché insomma giustamente quelli non vendevano niente, era freddo, stavano arrivando i vigili, che ne so, stavano mettendo via, vai. Certamente. Vabbè. Allora facciamo così, queste sono le nostre prove. Io volevo farvi vedere la faccia di una ragazza, chi l'ha vista? Perché no, noi facciamo anche chi l'ha vista, chi l'ha visto, non si fa chi l'ha visto, chi l'ha vista, ecco, chi l'ha vista, perché è un programma che all'interno di TeleG, chi l'ha vista è appunto, allora io commuterò la camera, no, allora vi dico questa, vedete una piccola fotografia che non vedete bene, ma ora ve la faccio vedere per bene, cioè l'ho trovata in terra questa fotografia, terra nel centro di Firenze. Io credo che questa ragazza abbia perso questa fotografia, dietro non c'è scritto niente, questa piccola fotografia, non c'è scritto proprio niente, no. Forse la sta cercando, ha perso questa fotografia, è una ragazza anche carina, per cui io, sai che faccio? Ve la faccio vedere, su Dazzle, però si vede Sony, bisogna togliere quel Sony. Togliamo quel Sony, eccolo qua, si è tolto il Sony. Ecco la ragazza, sì, questa è la ragazza che io, chi l'ha vista? Qualcuno ha visto questa ragazza? Questa ragazza si è vista, ecco, no, nel senso, si vede da sé. Se tu, ragazza, che ti vedi da te, hai perso questa fotografia, vieni qua, vieni a riprendertela e, insomma... dietro un certo compenso in natura te la renderemo, insomma. No, e niente, abbia pazienza, è così, insomma, l'abbiamo trovata e mi dispiaceva lasciarla lì perché ho detto la faccio vedere e così magari questa ragazza qui che l'ha persa viene a riprendersela, è una morettina, per cui insomma perché non l'avevo vista bene, ecco, c'è il problema. Chi l'ha vista, chi è? La conoscete? Chi la conoscesse, l'avvertisse, qui l'aspetta la sua fotografia. Ecco. No, questo è perché magari la ragazza, chissà, esiste, non esiste, è una turista, è una fiorentina, è una persona che è scomparsa misteriosamente, non sappiamo, torniamo alla nostra telecamera Venus.
Allora!
Una chiamata con tanto
allora.
Di numero, sentiamo, pronto? Pronto? È andato via. Mi sembra che sia andato via. Peccato. Perché queste mi chiamate con un numero, era un numero di cellulare e approfittate di parlare con me. Vabbè, perché insomma, allora, questa è la nostra suoneria. Allora, se vuoi riprovare, riprova. Magari sarai più fortunato. E io le fave le mangio così. Prima scappello e poi me la sparo in bocca, ho visto la ragazza invece, sparo in bocca, la fava, me la sparo in bocca, perché sono buone le fave, Allora, a questo punto credo che sia giusto il momento per poter dare qualche notiziola, apriamo il sipario, eccola, e vediamo cosa è successo di mondo. Il mondo è tremendo. sapete cosa è successo? Ora è il problema degli aerei, eh? Un aereo a Linate, pum, una botta. A bordo c'erano parlamentari del PDL e della Lega, un sindaco, il vice sindaco di Milano, un forte botto, una violenta frenata proprio mentre stava partendo, frenata così, cosa è successo? Un attentato, tutti si davano le bertucce, ora hanno fatto anche a noi l'attentato. L'aereo aveva investito una lepre, una semplice povera lepre, stavolta, pum, una lepre, e loro sono diventati tutti dei conigli, ecco, paura, gli ha fatto così, proprio così gli ha fatto, e quindi purtroppo, insomma, abbiamo questa classe politica, insomma, ho visto anche un filmato del vice sindaco di Milano decorato che diceva, abbiamo visto, sentito, pum, siamo scesi. No, tu sei una povera lepre disperata, eh? Vabbè, dice meglio aver paura che buscanne, non mi guardate gli anelli, ho detto di no, perché di solito ce n'è uno, ora ce n'è uno, due, tre in più, ecco, uno l'è qui, uno l'è qui, e uno l'è qui, non vi dico nulla. Altra notiziola, e se domani io non potessi rivedere te, infatti non rivedremo più Carlo Alberto Rossi, l'autore di questa famosissima canzone, ma anche di tante altre. Carlo Alberto Rossi era molto vecchio, è morto, compositore di tante canzoni di successo, e vabbè, è morto, è andato, e se domani, e tanto prima o poi ci si ritrova tutti da qualche parte, qualche parte. Allora, guai per Steven Seagal. Avete presente Steven Seagal, quell'attore, Steven Seagal, il codino, sempre il numero uno che va lì, li sbaraglia tutti, sai, questi film d'azione, no? Steven Seagal, bel tipo, ora ha 58 anni, e praticamente lui di mestiere fa, cioè lui fa mettere gli annunci e assume delle assistenti. Ecco, una di queste assistenti, insomma, si è ribellata, perché dice, mi trattava da giocattolo sessuale, voleva che lo, ecco, e questa l'ho presa precisamente dal Corriere della Sera, voleva che lo soddisfassi, il Corriere della Sera.it scriveva questo, che lo soddisfassi, e che c'è, mi voglio soddisfare anche me, sì, ciao. Ah, c'est l'hôtel de ta mère, à Montpellier. Si je viens à Montpellier, je viens à l'hôtel de ta mère. Ah, alors. Merci bien, vous êtes très jolie, très jolie. Tous les quatre. Toutes les quatre. Ah, se ne passe anche lui, non è la mia, giusto. Ciao, ciao, ciao. Ciao, si dice. Ciao, ciao, ciao. Ondi, ciao, va. Ciao, ciao, ciao. Anche la quindicenne, ma siamo a fare. Quindi l'hotel di sua madre, della ragazza che compie gli anni, sono andate via, molto carine, gentili, devo dire. Che poi, apriamo una parentesi in queste, ora vi racconto di Steven Seagal, ma la gente dice, guarda che francesi, sì la Francia è bella, ma francesi sono antipatici, si tratta male. Non è vero. Io sono stato trattato sempre benissimo, ho trovato sempre persone molto gentili e molto collaborative in Francia. Allora, come la mettiamo sta faccenda qui? Diciamole anche le cose. Allora, le ragazzine con la zia e la nonna sono andate e noi possiamo tornare al nostro Steven Seagal. Steven Seagal, leggo questa notizia su il Corriere della Sera.it, mi trattava da giocattolo sessuale, voleva che lo soddisfassi. Ecco, all'interno di questa notizia troviamo questa perla, che non so se ancora, se voi andate sul Corriere.it, può darsi se ancora, se non l'hanno corretta. Soddisfassi ragazzi, non soddisfacessi, non soddisfassi. Vergogna, Corriere.it. Io attingo sempre dal Corriere perché insomma, ha tante notizie, ci sono anche quelle proprio fresche sul punto it, mi piace, insomma, è un giornale abbastanza, insomma, completo. Ma soddisfassi non me lo mettete, signori giornalisti del Corriere, soddisfassi. Insomma, voleva che lei lo soddisfacesse intimamente. Allora, è stata assunta come assistente in seguito all'annuncio. Lui aveva subito manifestato le sue intenzioni. Aveva cominciato a palparla con le mani, no? Lei ha scoperto che non era sola. C'erano altre due assistenti russe che avevano in realtà il compito di soddisfare i bisogni sessuali di Steven Seagal 24 ore al giorno per 7 giorni a settimana. Oh, questo è il peggio di Berlusconi, eh. No, è peggio di Silvio e sti razzi. Tutti i giorni, per 24 ore al giorno, questo si faceva soddisfare da queste due. Non contento di avere le due russe, voleva anche questa che credo fosse un orientale. Ecco, cioè, praticamente anche lei si è ribellata. Ha chiesto più di $1 milioni di risarcimento, perché questo a un certo punto poi... quando lei si è ribellata, gli è saltata addosso, voleva violentarla, insomma, una cosa tremenda. Che poi dove si vede questi attori, no? Cioè, alcuni di questi attori sono dei maniaci sessuali. Anche Michael Douglas, per esempio, si è dovuto curare. La mania del sesso, cioè lo faceva continuamente. E che ragazzi, ma io capisco, ho sempre parlato di sesso, l'ho anche sempre fatto, ovviamente, ma non a questi livelli, siamo fatti. No, io e poi alla fine ti viene pure annoia, no? Insomma, alla fine continuamente si vede che sono quelli che ne hanno più bisogno di altri, ma e alcuni attori oppure capi di governo, senza fare nomi, hanno questi bisogni. Insomma, che ti devo dire, Carla si è sposata, è trovato il marito giusto, e piazza anche i mariti delle altre. Che cosa fa Carla? Carla ha nominato il marito della governante direttore di un museo. Ora c'è qualche polemica, en France, però loro ti danno, ma Carla è italiana, ecco, evidentemente favoritismi, dice, la governante, mon mari n'a pas de travail, non ha lavoro, mio marito, ma si è a dirigere un museo, tanto il marito della governante, capito? Se fa mia così, non si fa così. Boh, per venire dalle nostre parti, ma vi ricordate Reitano Gomme? Che c'è? Ah, Fiorentina 0, Inter 1. Cos'è, il primo tempo? Secondo tempo? Finita? È finita? Sta per finire. Fiorentina 0, Inter 1. E con questo? Cioè, io proprio... cioè, non rido né piango. Cioè, non me ne può fregare di meno. Ecco. No, io vi do anche le notizie in tempo reale. Sì. Quindi, no, Reitano Gomme. Ricordate tutta la pubblicità che si sentiva nelle televisioni locali, no? Reitano Gomme qua, Reitano Gomme là, Reitano Gomme su, Reitano Gomme giù. Su. Cosa è successo? È scappato alle Canarie. E poi da ridere per quelli che ci lavoravano, insomma, fallita la Reitano Gomme, no? Poi hanno chiuso per inventario, invece hanno svuotato tutto, c'è più nulla, camion spariti, tutta roba, computer spariti, tutto sparito, soldi spariti, uffici ripuliti, un crack da €1 milione, e fuga alle Canarie, insomma... Salvatore Reitano, no? Sì, questo Reitano Gomme per un certo periodo negli anni 80, così, sì, dai, anche nei 90 un po', era famoso per tutta questa pubblicità, che c'erano alcune pubblicità, no? Di personaggi che poi non esistono, Carnicelli, per esempio, Carnicelli, da Carnicelli amico vai, sì, Carnicelli, per dire, chiuso ormai, anche, però non è scappato, credo, no? Questo no, ma Reitano Gomme proprio, che io a quell'epoca, già il nome Reitano mi dava fastidio, perché Mino Reitano, sai? Cioè, parlandone dal vivo, poi Romo l'ho sempre preso tanto per il culo, insomma, perché non mi piaceva, non mi soddisfava, per dirla come il Corriere della Sera.it, no? Ecco, come cantante, però insomma, io ho smesso di prendere per il culo Minoritano quando ho saputo che era malato. E prima non lo sapevo e quindi potevo, quando ho saputo che era malato, per 2 anni insomma ho taciuto su di lui, perché giustamente non era più il caso, e poi alla fine ci ha fatto pure pena. Vabbè, allora Reitano, quello vivo alle Canarie, goditela, che ti devo dire, tutte le gomme, ma quelli ci lavoravano, che insomma devono cercare di rimettere a posto un po' i pezzi. Oh, dunque, sempre dalle nostre parti, succede che la signora Silvi Lubamba è stata condannata a 2 anni e 2 mesi per truffa con le carte di credito, truffa, insolvenza fraudolenta e sostituzione di persona, perché pagava gli alberghi di lusso con carte non sue. Come si fa? Meno male che io non possiedo una carta di credito, no, non ce l'ho. No, sai, ce n'ho una piccina, ci metto ogni tanto 100 euro dentro, perché ci compro le cose su eBay, su internet, e basta. Non mi piace, non so come mai, che poi magari arriva una che le spaccia per sue, ma che ne so io. Ma c'è un retroscena che mi coinvolge in questo. Sì, c'è un retroscena, ve lo voglio raccontare, Eh sì, ero alla radio qualche anno fa, non molti anni fa comunque, e c'era questo fatto della Lubamba che era stata coinvolta, era stata denunciata per queste cose qui, e mi arriva un messaggino da una amica che una volta in televisione ebbe anche il coraggio, e forse sarebbe stato meglio no, di farle fare la corrispondente dal Festival di Sanremo, no? 2 festival fa, e questa amica mi manda un messaggio, la notizia: arrestata Lubamba. Io perse il bischero, lo lessi, guarda, è arrivata questa notizia, pensavo che fosse vero, arrestata Lubamba. Non l'avessi mai detto, cioè si mosse, nel senso che mi fecero, insomma, l'avvocato di Lubamba si fece vivo, ecco, più che altro. Ecco, perché non era vero, era solamente stata denunciata, ma non arrestata. Questa prima aveva scritto arrestata, poi l'ho bacchettata, però insomma ormai era fatta. Quindi siamo stati a un pelo da avere una denuncia, perché avevo detto in quel modo lì. Poi ovviamente feci la rettifica, giustamente, perché non era vero, giustamente dissi il giorno dopo, o 2 giorni dopo, perché poi la cosa si protrasse qualche ora, insomma, ecco, e dissi, ho detto questo a causa di una notizia che mi era arrivata, peraltro non è vero, non è stata arrestata. E credo non sarà arrestata nemmeno questa volta, perché questi vanno in appello, però in effetti questa volta è vera. La denuncia è andata a buon fine, nel senso che il tribunale ha detto che è colpevole, 2 anni e 2 mesi, poi c'è l'appello, poi c'è tutto il resto, quindi però arrestata no, deve dare dei soldi a qualcuno, vabbè, basta, tutto qui, diciamo le cose. Ma c'è stato un momento in cui, prima vi ho raccontato del Cecchi Corri che si era sparato alla testa, io posso dire nulla, e subito, e se ne impossessano, vabbè. Per concludere questo discorso qui delle notizie, è in arrivo il 4D, cioè c'è il 3D, no, c'è il 2D, due dimensioni, cioè quello, l'1, 2, 3, 4. Ora dice, che è la quarta dimensione? La quarta dimensione sono gli odori, per esempio, tu vedi un film in tre dimensioni, che già vedi le cose che ti vengono addosso, senti anche gli odori, sei in un campo dove sono delle rose, senti l'odore di rosa, sei sulla riva del mare, arrivano gli spruzzi, ecco la quarta dimensione, proprio tangibile, annusabile, ecco, ascoltabile, forse anche con dei suoni particolari, insomma... ti fa essere dentro la situazione. Ora io mi domando, se questo sistema viene applicato anche a quei film tipo Cinepanettone, dove fanno una scureggia dietro l'altra, Rutti, eccetera, cioè cosa viene fuori? La scureggia, anche il puzzo della scureggia? Cioè viene fuori il puzzo di merda? No, io il puzzo di merda del culo di chiunque, cioè, tipo, come si chiama? De Sica, uno voglio sentire. No, ecco, quindi in realtà le 4D mi sembra anche un po' troppo. Mi bastano i 3D. E io vorrei tanto recuperare quei vecchi films, anche e soprattutto di fantascienza, che furono girati in 3D e che poi ci sono pervenuti o in bianco e nero o lisci, insomma, eccetera. E ci sono dei titoli che io non so come fare a trovarli in 3D negli anni 50, perché il 3D non è che l'abbiano inventato ora, era più semplice, con gli occhialini, quelli di cartoncino, tutto quello che tu vuoi. Io li ho, gli occhialini di allora, ho qualche immagine che veniva pubblicata sui giornali. Sui giornali pubblicavano le ragazze discinte, donne discinte che, insomma, praticamente in 3D le vedevi più insomma, più prosperose, più in rilievo, no? Ecco, io ho delle pagine ritagliate da riviste dell'epoca, sempre anni 50, quindi 3D non si è inventato ora, l'hanno perfezionato ovviamente. In cui si vedono questi ragazzi un pochino più procaci sono in due colori, un occhio azzurro, un occhio blu, un occhio rosso, insomma, sì. Ma il 4D non lo so, ecco, sinceramente. Poi come fanno gli spruzzi, cioè, gli spruzzi di, e se uno dice, sono quei film in cui uno si ferma a fa pipì, no? Che spruzzi sono, insomma, non so. Già 3D può andare bene, e può andare bene anche Varshop.it, sì, Varshop, signori e signori, ecco, togliamo questo effetto speciale, molto speciale, ma lo speciale rimane perché sono io a guardare camicina oggi, ma non guardate Miglianelli, no, per carità di Dio. Allora, Varshop.it, premiamo anche www.varshop.it, tutto per l'informatica, informatevi sull'informatica, e l'informazione migliore per l'informatica è informarsi da Varshop.it, perché Varshop ti può dire, guarda, c'è questo oggetto, guarda, e questo ti va bene, lei prezzo giusto, ti va forse meglio di quello che costa di più da qualche altra parte, tanto, per cui io ti voglio dire, da queste persone, siccome io per esempio ci capisco proprio pochissimo in questo settore, ho sempre usato siti, però sono sempre a livello elementare. Ecco, se uno deve prendere qualcosa, si deve far consigliare di solito. Un consiglio, chi te lo dà? Chi te lo dà? Sei un amico, ma puoi consigliarti soprattutto da chi te lo vende. E se però dice, ma quello magari tende a vendermi una fregatura. No, un momento. Varshop no, perché se ti vende una fregatura poi non ci vai più, non lo consiglia agli amici. E allora, anche per chiedere informazioni su cosa può essere più conveniente per te, sia in fatto di soldi, sia in fatto anche di funzionalità, ecco, da Varshop c'è il sito, c'è il modo di comunicare, ci vai, perché poi ti dirà se, insomma, dove andare. Io sinceramente non lo so dove è, non c'è scritto io, per cui vai sul sito www.varshop.it, tutto per l'informatica, non sto a farti tutta la lista, ma c'è veramente ciuccio, ecco, sono ancora sotto l'impressione delle francesine, che sono state molto carine. Se vado a Montpellier, sì, vado in questo hotel, qui sopra c'è scritto l'indirizzo di Montpellier, dell'hotel di Saint-Mer, sì, sì. Sono passato, veramente a Montpellier non ci sono, non gliel'ho voluto dire che non ci sono proprio stato, ci sono passato di striscio, ecco, e quindi non ho visto granché, però so che ci sono delle cose anche nelle città così magari non famosissime, c'è roba. Oh, dunque, chi mi scrive qui? Firenze, mercoledì 14 aprile, Raffi, sì, vabbè, Martelli, ma scusa, perché mi mandate questa? Luca Corbanese mi scrive, Firenze, mercoledì 14 aprile alle ore 21, è domani, su videofirenze.tv, che succede? Ma scrive lui, sarà ospite l'assessore al traffico, lavori pubblici, decoro e vivibilità del comune di Firenze, Massimo Mattei. No, ma allora ditemele queste cose, no? Me lo deve dire un teleweb spettatore, ma io non lo so, ma che sistema è questo? Ditemelo, no? Mattei, se volete partecipare come pubblico ed intervenire in diretta, potete presentarvi la sera presso il locale Little David in via Martelli 14 Rosso. Dunque, Luca Cecconi, Luca Corbanese, Robby, Simo 82. Si sono messi tutti insieme a scrivere bene questa cosa. Oppure, per qualsiasi domanda, inviare un'email a diretta@videofirenze.tv e vi sarà risposto in diretta la sera stessa. Ecco, ciao G, mi dice Sara Battaglini, tutto insieme. Ma mi dice anche che Sara Battaglini ha abbandonato la conversazione. Cioè, ma tutta questa cosa qua, perché me l'hanno mandata Luca, l'altro Luca, Robby e Simo? Non lo so, però Luca, Robby, Simo, venite, Simo poi è sblindo, ecco, venite pure, anzi, venite se volete venire, cioè, chiunque, ecco, sì, no, ma questa è sempre la Sara Battaglini, che comunque ha abbandonato la conversazione, per dire, no, lo sapevo, queste notizie le abbiamo diffuse noi, allora ve lo ripeto perché è importante, domani, 14 giusto, alle 21 io inizio il mio programma come al solito, solo che è prevista la presenza qui accanto a me, le francesine erano esili, lui insomma devo farmi parecchio da parte perché è veramente imponente, c'era Massimo Mattei, questo assessore ha un sacco di cose, perché a Firenze insomma un assessore che al traffico, a lavori pubblici, decoro, vivibilità, insomma ha in mano veramente tanto di Firenze e tante responsabilità anche. No, ci sono sempre. Sì, va bene, ci credo, no? Aveva abbandonato la conversazione prima, ma ora l'hai ripresa, oui, se sa. Ecco, allora, domani, chiunque, se vuol venire qui, oppure chiunque veda, guardi questo programma, e magari può fare anche qualche telefonata, qualche messaggio, cioè qualche domanda all'assessore. Io ne ho già un bel po' pronte, per cui insomma sarà un momento, diciamo, di a tutto campo, di Firenze a tutto campo, e se non ci dice qualcosa lui, chi deve dircela, insomma lui sa un sacco di cose e può dircele, diciamo, rispetto all'uomo della strada che può solamente domandare, lui può rispondere. Quindi domani il nostro primo ospite, gli ospiti di qui ho già avuto parecchi, ma persone che passano di qui, carine, simpatiche, ganze, eccetera, ma qui l'ospite vero e proprio è il primo ospite, poi ce ne saranno altri perché in vista, io c'ho in vista Renzi, il sindaco, c'ho in vista Marco Masini, insomma è tutto, sono in lista, quindi nessuna preoccupazione. Piano piano, voi seguite videofirenze.tv, voi seguite TeleG, vedete quella indica, quella mi indica, ecco, seguite il programma della Fava, questa, la Fava. Ecco, il programma di Pinocchio, questo è Pinocchio, insomma tutto, il programma in cui tutto è possibile, in cui tutti possono intervenire, questo programma è mio sì, ma è vostro, quindi cercate di sfruttarlo al meglio, perché è uno spazio di libertà, un mondo in più in cui vivere, che io, noi, perché io non sono solo in questa impresa, ma noi, dai, sto Procaster che diventa testoso nero, che mi dà fastidio. Ecco, ogni tanto c'è Procaster, ma chi sei Procaster? Ma come ti permetti? Ecco, quindi noi vi diamo questo spazio. approfittatene, perché se voi ne approfittate è un peccato per voi, per i valori che continuamente di libertà e di tutto il resto che io cerco di, ho sempre cercato di instillarvi, e per Firenze e per la nostra città, naturalmente, come vedete, i contatti li abbiamo anche dagli Stati Uniti d'America in francese, ma pensa un po' te, ecco, per dire, però Firenze e la Toscana, io non escludo la Toscana perché la Toscana è importantissima, ma tutto il mondo, una realtà locale non può esistere se non si tiene conto di tutto il resto del mondo in cui essa vive, è incastonata. E io vorrei anche incastonarvi un sondazzino. Sondazzino, dai, vieni, sondazzino. Levati, procaster del Caschier. Ecco, t'ho fregato stavolta. T'ho fregato. Questa volta dopo. No, non mi t'ho fregato. No, lo so io che ho fregato. Qui è un mondo di click, voi non sapete. È un mondo fatto tutto di click, che voi non vedete la mia mano quando qui sotto io clicco, non sapete, a volte clicco, delle cose molto... Allora, Cinci Piccino 3, questa traccia 17, mi gusta, vai.
Pronto?
Pronto, signora, buongiorno.
Buongiorno.
Senta, non si allarmi, io sono il tenente Cinci Piccino dei Vigili del Cuoco, c'è un'emergenza.
Sì.
Quindi noi stiamo telefonando un po' a tutti nella vostra zona.
Sì.
C'è un animale purtroppo pericoloso che si sta riproducendo a vista d'occhio nelle case dei cittadini della sua zona, signora.
Che sarà sta?
Quindi non si allarmi, però le dico con calma cosa si può fare, va bene?
Un animale come
noi? Un animale molto piccolo, che si sta però riproducendo molto, molto copiosamente, capisce?
Sì.
È un ibrido di due animali che è stato fatto in laboratorio praticamente. Hanno ridotto piccolissimi un animale che è mezzo porco e mezzo coccodrillo, si chiama porcodrillo o cocco porco. Purtroppo le sue uova si annidano nelle case delle persone e quando poi si schiudono, sono piccolissime, poi l'animale poi diventa anche molto grande dopo, capisce? Allora, queste uova si annidano nelle lampadine.
Nelle lampadine?
Sì, lo sa perché questo è successo? Perché in una parte delle lampadine... queste uova sono entrate nella fabbricazione e ora alcuni cittadini, specialmente nelle forniture della vostra zona, si trovano con queste uova nelle lampadine. Lei che lampadine usa?
Dunque, io non ho, per il momento in casa c'ho il neon e non ho nessuna...
Peggio ancora, mamma mia. Dunque, non ha nemmeno una lampadina, che so, in un abat-jour, in una...
Certo.
Ecco. Allora, guardi, il neon è ancora peggio, glielo dico subito, che lì ci stanno a centinaia queste uova. Però, per fare una piccola prova, lei dovrebbe, molto gentilmente, svitare una lampadina di quelle normali, no?
Sì.
Da un lume, da un abat-jour, sì. Qualcosa. E viene al telefono e dico come si fa a individuare se c'è o non c'è questo animale, queste uova, insomma.
Ma senta, queste uova quando sono state riprodotte? Quando?
Quando non lo sappiamo, se noi lo sapessimo forse si potrebbe risalire anche, noi facciamo delle ipotesi, purtroppo sono tutte ipotesi, perché abbiamo avuto dei casi in cui queste uova
si sono
rischiate. Perché
io ho un lampadario che ci sono delle lampadine che sono anni e anni che stanno lì, non lo levate mai, da mo' che stanno lì.
Sì, ecco. Ma lei, che so, vicino al letto non ha delle abat-jour, dei lumi da comodino,
sì.
Ecco, vada lì, prenda una di quelle lampadine lì e torni al telefono, le dico come si può fare.
Va bene.
Grazie signora.
Brava signora, vada così signora, vada.
Ora, farla salire sul lampadario magari poi casca, no? Oddio, in diretta sarebbe anche un bello scoop. No, un femorino in diretta, no, via, meglio di no, dai, no,
che
no,
merda.
Non siamo così atroci, su. Via.
Fave.
Allora, la signora è andata a svitare la lampadina, ci mancherebbe altro. C'hanno tutti il neon questi. Il primo ha detto neone, cioè il neone, neone.
Abbiamo sentito
a me mi sembra proprio una presa in giro.
Pronto?
Questa.
Pronto?
Pronto?
No, che presa in giro? No, signora, guardi. Anche a me, guardi, le dico subito, quando me l'hanno detto, ci hanno allertato sul territorio e ci hanno detto, guarda, c'è questo e questo, effettivamente mi è sembrato una burla. Poi invece abbiamo avuto dei casi, ci sono persone purtroppo all'ospedale, quindi io, sa, com'è, devo accertare io e i miei colleghi.
Io non ci credo comunque.
Comunque, signora, meglio così, così vuol dire che non si è allarmata.
No, per niente.
E poi la cosa peggiore di queste cose è la paura.
No, no,
sì, quindi
a me questa mi sembra tutta l'aria di una burla.
Comunque lei ce l'ha la lampadina, signora?
Io ce l'ho,
ecco,
sì.
Ecco, noi mettiamo il nostro rivela uova di porco drillo e il rivelatore sentirà se lei
perché vai viene
piano piano senza romperla naturalmente.
Aspetta, cerchiamo di
in modo il nostro
oddio
rivelatore.
Ma guarda, sì.
Lo faccio. Cioè, signora,
mi hanno fatto un sondazzo.
Lo faccio tre volte. Così.
Mi fa un po' più, mi fa un po' più. Che è sta roba? Non si può sentire così. Voi sentite anche come sento io. Tutti a pezzetti.
Sì.
Ma
dove parla?
Non si può andare avanti così.
Io posso sentire bene.
Questo ci dia dei problemi.
Vale.
È l'ultima traccia, sarà per quello. Credo che non sia possibile andare avanti. Senti, sta sbattendo
ancora,
però.
Sbatte
la lampadina, non vorrei dirlo, ma sbatte.
Un po' più forte,
ma magari la rompe, essa. Più forte.
Più forte.
Te.
Così si sente.
Però la sbatte. Però la sbatte.
Più forte.
Signora.
Signora. Non arriva abbastanza.
Bene.
Se suono.
Devo rifarlo io. Batti più forte, rompila, no? Che lo scopo
signora.
Non è meglio.
Più forte.
Guardi. Io voglio arrivare in fondo, voglio sapere se la rompo o no. E io lo so, mi ricordo.
Porco libera.
Guarda, questa è una gag. Questa è una gag. Mi hanno fatto uno scherzo. È un sondaggio che mi hanno voluto fare.
Praticamente. Lei ha fatto.
Non si riesce a capire più nemmeno mezza parola.
Scherzo. Lei lo ha fatto lo stesso.
Ora era ricollegato, poi vi spiego.
A questo punto per premiare
sto cercando di capire la lampadina nel culo
culo.
allora io ho ricostruito così perché non mi ricordo affatto, no, di queste cose qua, di queste telefonate. Allora ho ricostruito che lei ha detto ma è uno scherzo, è uno scherzo, e io gli ho detto ma vede, lei ha detto che è uno scherzo, però la lampadina l'ha battuta lo stesso, no? Ecco, a questo punto si può infilare la lampadina nel culo, gli ho detto, credo che sia andata così, da quello che sono riuscito a capire. Ma ragazzi, ma la vita ti come dire, ti stupisce sempre, no? Sì, vediamo sto coso nero. Pinocchio Sauro. No, ma che siete pirati? No, questo è il porcorillo o cocco porco. No, diciamo le cose come stanno. Qui invece mi si dice oggi, ma hai sentito che bella idea hanno avuto i nostri parlamentari? Con tutti i problemi che ci sono e con tutti gli aiuti che potrebbero dare, invece hanno preparato un DDL per gli aiuti ai... Aspetta, perché non voglio sbagliare le paroline, perché sennò poi... dunque, al golf. Allora, un disegno di legge per gli aiuti al golf. Non ho parole. Ma il golf sarà perché ora... Insomma, per chi ha freddo gli danno un golf a tutti. Sarà per quello? No, sarà perché... Bisogna aiutare lo sport, il golf, no? Sì, perché se te non aiuti il golf, poi alla fine... no, il golf va aiutato. Certo, come dire, capito? Se non si aiuta il golf e questi poveri campioni di golf che non hanno un dollaro, no? Te lo dico con la faccia sua, alla faccia sua, sto porco, questo è un porco, capito, che ha le donne dappertutto, guadagna le vole, ora si è rimesso a giocare, il problema è che gioca bene, capito, e che vince ancora. Tiger Woods, si parla del golf, si parla del diavolo e spuntano le corna. È stato un sondazzo molto sofferto, io ho sofferto molto, dopo però proviamo, probabilmente questa era... Poi se lo fa anche con altri sondazzi, allora è un altro paio di maniche, forse perché era l'ultima traccia che ho scelto da mandare in onda, anzi online, perché in onda è una cosa, le onde, no? Che uno in radio, cioè le onde concentriche che vanno, ma, mentre online, line, o come? Line, c'è un oggetto da farvi vedere. C'è un oggetto, eccolo qui. No, sì? Oh, dice, ieri si parlava del regno d'Etruria. E ora, secondo voi, cosa vi sto facendo vedere? Vedete, questo è un uomo? Questa ansa, questo manico, è fatto da un essere umano maschile, perché c'ha il pippolino qui. Vedete, c'ha il pirulino? Si vede? Sa se si vede... Ecco, ce l'ha qui, c'è proprio un rigonfino, che è tutto inarcato, e qui ci sono due bestie, forse due bovi, guarda bellino, sarà bellino, bronzo, etrusco, guarda, è fantastico, è un falso, una copia, eccetera. Cioè, come fa? A parte che è molto pesante, cioè sembra pieno, più che altro, è molto pesante. E questo oggettino, che sarebbe bello se fosse vero, però è falso, e si capisce da che cosa. Dal fatto che, no, ve lo dico subito, perché sennò poi dite, ehi, Gicia, i reperti, no, io i reperti veri non si possono tenere, per carità, questa è una riproduzione, però lì per lì ti dà l'impressione di museo, no, anche questa immagine è molto, molto bellina, vedi, guarda, ecco, si può vedere che l'oggetto è diviso in due, qui c'è una riga, che proprio ti fa vedere, anche qui si vede meglio, perché è andato via un po' di roba, vedete qui è andato via un po' di roba, che ricopriva, e ti fa vedere che non è vero bronzo, è qualcosa ricoperto, no? E qui è proprio, praticamente, sono due parti che sono state unite, perché anche qui, di qua, vediamo che c'è la riga che unisce, si vede bene, no? Qui, che sei anche un pochino rotta, ecco. La riga che unisce queste due parti, quindi è un oggetto fatto dopo, perché loro non facevano in due parti gli oggetti, facevano un pezzo, insomma, sapevano farli bene, senza bisogno di pressare, insomma. Ecco, quindi è un bel oggettino, lo stai tenendo lì, dice, ma perché ce lo fai vedere? Perché, attenzione, che nessuno spacci cose vere per... false, anzi forse false per bene, cioè, perché questa è falsa, qualcuno potrebbe essere attirato, perché c'è gente che sotto sotto, sotterraneamente, vende oggetti di archeologia che non si possono detenere, non si possono vendere, insomma, quindi se voi vedete un oggetto, e ve lo faccio vedere, appunto spaccato in due, con questa spaccatura, cioè si vede che è stato messo, assemblato insieme così, è così, è di metallo, ma insomma non è vero, ti fa la figura, tu lo metti lì su un mobile, dice guarda, vedi, sono oggettini etruschini, però non è vero, ecco, ve lo volevo solamente far vedere, perché ogni tanto magari può essere utile, a me piacciono molto queste cose, io nei musei ci vado volentieri, ma anche non tanto volentieri, a volte se vado in un museo dove ci sono tante belle cose di questo tipo, belle, vere, io ci sbavo, capito? Ci sbavo perché non le posseggo e non potrò mai possederle, perché, oddio, intendiamoci, ci sono cose che si possono anche avere, si possono anche comprare regolarmente, con fattura, eccetera, eccetera. No, a Vienna ho visto un bel negozio, che qui a Firenze ci sogniamo assolutamente, un negozio che vende pezzi romani, greci, etruschi, egizi, eccetera, pezzettini, cose del genere, veri, pezzi veri, certificati, con tanto di fattura, tu te li puoi portare in Italia, dice io l'ho comprato in un negozio per proprio, cioè sono sdoganati, sono tuoi, te li puoi pure tenere, li paghi quello che ti devi pagare, ovviamente, no? Mentre se tu vai in cerca così, tombaroli, niente, devi andare nei musei a sbavare, a dire vorrei ma non posso, potrei ma non voglio, no, vorrei ma non posso, invece vorrei andare alla sagra di Cinghiale, è della pizza, sì, la pizza, oh, oui, la pizza la conoscono in tutto il mondo, all over the world, sì, yes, tutti dicono pizza, io ho sentito anche la signora Michelle Obama dire la parola pizza, quando parlava di cose che si possono mangiare, cose che non si possono mangiare, perché c'è questa obesità che invade gli Stati Uniti, insomma, allora praticamente insomma dava delle diete, parlava anche di pizza, però non mi ricordo se ne parlasse bene o male, vabbè, non importa, la pizza è veramente internazionale, tutti conoscono la pizza. E perché ho detto questo? Perché c'è la sagra del cinghiale e della pizza, anche il cinghiale lo conoscono tutti, però tendono a sparargli di solito, e questo non è bello, però già che gli hanno sparato, dice facciamo la sagra a Pontassieve, allo stadio comunale, sì, perché Pontassieve è un comune della provincia di bravi, come avete fatto? Avete capito da Fi? Avete capito? Guarda che bravo! Fi? Lo so, qualcuno ha detto. Sì. Perché dire Fica quando si può dire Firenze? Oh, Pontassieve, no, perché io mi ricordo alla radio, pubblicizzavo anche le ficattole che facevano a Pontassieve, ma qui in questo caso le ficattole non ci sono. Allora, questa sagra cinghiale della pizza, con tutte le cose a base di queste, in aprile, dal 22 al 25, e dal 29 al 30, ma anche primo maggio, quindi dal 22 al 25 aprile, e dal 29 aprile al 2 maggio, tutto di seguito, sono due tranche, aujourd'hui je suis français, oui, due tranche di 4 giorni l'una, ecco, capito? Quindi andate pure, perché Pontassieve vi aspetta, vous attend, c'è una cosa che prossimamente vedrete su videofirenze.tv, potrei magari anticiparvi l'argomento. Vi ricordate, se siete fiorentini sì, o se vivete a Firenze da un certo numero di anni sì, il cinema universale. Il cinema universale, il mitico cinema universale. A Firenze il mitico cinema universale era mitico, ed era anche un cinema, e si chiamava Universale, sì, in via Pisana. In via Pisana io abitavo lì dietro, da bambino, Sì, abitavo in via Benozzo Gozzoli, che è esattamente a 20 metri dall'Universale, ecco, l'inizio di via Benozzo. Sì, vedrai, 20-30 metri dal cinema, dal mitico cinema Universale. Quindi ero lì. In quel cinema da bambino ho visto i primi film cartoni animati tipo Bambi, Pinocchio, tipo Biancaneve e i Sette Nani, quelle lì, Cenerentola. E in quel cinema io ho visto L'Ascio Raddoppia, sì, quando questo programma di Mike Buongiorno, assolutamente speciale, nuovo, piaceva a tutti, allora veniva proiettato nei cinema, si interrompeva la pellicola e in uno schermo più piccolo, una porzione più piccola di schermo, si proiettava L'Ascio Raddoppia. Ah, sì. E quindi, che ricordi, no? Il cinema Universale è stato, perché ora è chiuso da tempo, è diventato un locale diverso, poi ora è chiuso, è stato proprio un luogo in cui i fiorentini venivano a sfogarsi. Bene, non la facciamo tanto lunga, perché lì c'era di tutto, dalla droga fino a chi ci pisciava dentro, a chi entrava a motorino, e poi venivano proiettati spesso gli stessi film, sempre, perché era richiesta. Sai quante volte hanno proiettato Arancia Meccanica, oppure Quadrofinia, questi film, insomma, in cui la gente poteva poi scatenarsi anche in sala, in platea. Già, io ho vissuto tutta la parte più turbolenta, più particolare dell'Universale, anche se non ne facevo parte, nel senso che io non ero tra i turbolenti, e anzi mi dava anche un po' fastidio, perché mi piaceva vedere i film di solito, però insomma l'ho vissuta, quell'atmosfera l'ho vissuta, proprio i più beceri, che poi venivano anche da San Frediano, da vicinissimo San Frediano, ma noi eravamo nel Pignone, il rione del Pignone, che non c'entra niente con la nuova Pignone, è proprio un'altra cosa. Ebbene lì io ho vissuto la mia fanciullezza e adolescenza, e c'è un documentario, un film proprio, che noi presenteremo quanto prima, in cui si parla e si rievoca l'Universale. Sì, che cos'è? Cos'è? È un film, è un documentario che dura 1 ora e 10 come minimo, e noi potremo farvelo vedere nella nostra programmazione, proprio nel mio programma, un giorno che deciderò di essere meno presente, così in video. Si chiama video? Ah sì, Video Firenze, sì, videofirenze.tv. Quel giorno vi presenterò questo film e ve lo farò vedere tutto, dall'inizio alla fine. Ecco, quindi vedete, piano piano, questo programma, questa TV, insomma, si arma. Domani abbiamo un assessore, che non è una cosa da poco, nella nostra piccola realtà. Gente che va in giro per le televisioni vere, quelle con i cameraman, con le telecamere che sono delle 500, capito? No, sono grosse, ecco. E noi siamo avanti a Web TV, a webcam, ecco così. Ci si mette davanti a uno schermo, come sono io, davanti a... Vuoi vedere? No, perché poi che dove tu sei? Te lo faccio vedere io, quando sono davanti a questo schermo qui, guarda, a questo schermo qui, ecco, e mi vedo mentre vi faccio vedere lo schermo, e sotto c'ho qualche appunto, qui c'è il vasino che ho fatto vedere prima, questo è quello che ho davanti, c'è la tastiera, alcune cose, le fave, ecco, le fave già mangiate, questa è stata francesina, che l'ha rovinata, questa mia fava, mi ha rovinato la fava, la ragazza chi l'ha vista, c'è tutto, abbiamo tutto, no? Ecco, però è nulla rispetto a altre televisioni che anch'io frequento, perché faccio programmi anche in televisioni che si chiamano televisioni, no? Ecco, guarda quante volte lo schermo entra nello schermo, nello schermo, nello schermo, nello schermo, nello schermo, nello schermo. Vabbè, poi ci sono anch'io, no? Io quello vero che sono qui. Sì. Quindi, in effetti, sì, in effetti vi potremmo dare molto. Voi seguiteci e dite anche a tutti gli altri, quegli altri, insomma tutti quelli che magari potrebbero seguire e che magari ancora non hanno scoperto videofirenze.tv. C'è videofirenze.tv, c'è il G che parla a ruota libera, ma che più libera non si può. Che ogni tanto c'ha qualche ospite tipo le francesine, oppure qualche ospite tipo un assessore, un sindaco, ecco. Tutto può succedere anche di vedere la storia, la vera storia dell'universale, come ho detto prima, cerco di, ora, ecco, questa, la postazione sarebbe più o meno questa qui, sotto il mio mento, ecco, dopo che sono rimasto un po' così, perché c'è un attimo di pausa, ritorno nella mia postazione preferita, cioè con la mia webcam che sta sopra a questo HP, cioè chiama HP, che devo dire HP, ha capito. Oh, quindi seguiteci e dite agli altri di seguirci, perché chi non ci segue perde, qualcosa perde, secondo me perde molto. Una volta perso, è perso. A parte che tutto si può recuperare, però non in diretta, che si può recuperare tutto, ma non in diretta. Senti G, ma ci farai anche riascoltare qualcosa emozionante? Noi ci siamo? E dai, questa è una cosa che mi stanno richiedendo da sempre. Noi ci siamo, le voci dall'aldilà. Sì, perché no? Me l'avete chiesto per 3 anni in televisione, poi in radio, che, sì. Ci fu un momento meraviglioso in cui queste voci fecero un exploit. Ricordate la prima volta che io le feci ascoltare? E da tutte le parti dove andavo, oggi ma le voci, la gente mi fermava sempre per parlare di queste voci dall'aldilà. E ho paura di averle perse, di averle, insomma non averle più, ma in qualche modo le recupero e qualcosa, anzi lancio un appello, se qualcuno ha delle voci dall'aldilà da mandarmi, insomma, perché tutti possono averle, tutti possono produrle, non si sa mai, si lascia un registratore acceso e le voci si servono dei rumori d'ambiente per formare le parole. Ti dico che siccome anch'io ho ottenuto alcune di queste voci semplici, ma può darsi che un giorno riesca a farvi vedere anche quella volta in cui, proprio in Francia, io stavo. Sì, io stavo in un luogo dove Luigi XIV era stato battezzato, piccolino. Appena nato fu battezzato in questa cappella, in questo luogo, dove ora c'è un grande museo a 15 chilometri da Parigi. Bellissimo il museo. Ma io stavo riprendendo con la telecamera questo campanile, insomma, questa cappella là fuori. Insomma, io questa cosa l'ho fatta sentire per radio, però potrei far vedere anche l'immagine, ma non si vede l'immagine del fantasma, ma l'immagine che io stavo riprendendo in quel momento. E si sente una voce che dice: io sono Luigi. Ma lo dice in un modo così, così preciso, specialmente Luigi in italiano, non lui en français, Luigi in italiano, perché parlava a me, dava a me questa frase, quindi si esprimeva in italiano: io sono Luigi. Io non l'avevo sentita. Vado a rivedere il che ho filmato in Francia, vediamo un po'. Senti, che è questa cosa qui? Torna indietro. Io sono Luigi. Ma proprio mentre stavo inquadrando la cappella dove lui è stato battezzato, mica un posto qualsiasi. Io sono Luigi. E devo dire la verità, devo guardare meglio anche quelle immagini, perché ora non ci ho fatto caso solo alla voce dall'aldilà, alla voce che è venuta fuori, che si è prodotta perché ero su una strada per cui stava passando un motorino, mi sembra, una motocicletta e delle macchine, si è prodotta servendosi dei rumori di queste macchine, di questo motorino. Ma è talmente chiaro, specialmente Luigi, non può essere inventato, sembra proprio una voce umana, capito? Quindi è interessante. Vorrei guardare meglio, bisogna che vada a ricercare il tutto, guardare meglio quelle immagini, poi vedere che magari non appare nemmeno, magari un'ombra, un vettino, che deve fuori il re sole, no? Luigi XIV. Insomma, quindi, ma anche in altre occasioni io ho lasciato a bella posta i registratori lì e sinceramente qualcosa è venuto fuori, sì. Sì, no, sto pensando a quelle frasi che facciamo bene. Poi una signora di Livorno mi dette tanta roba, tanto materiale di suo figlio morto, è morto molto giovane e quindi un incidente, e si mette in contatto con lei. E la maggior parte di queste voci sono relative a questa signora. Dunque, ciao G, mi dice un come si può dire, non telespettatore, web telespettatore, vabbè, insomma, me lo invento io un termine. Ciao G, hai visto quel filmato uscito in questi giorni e girato in Inghilterra che ritrae un oggetto volante non identificato inseguito da due aerei militari? La qualità del video era veramente buona. Sì, l'ho visto. Questo oggetto volante non identificato, quindi si passa da un mistero all'altro, no? Così con una facilità. È una cosa molto scura, vero? È scuro. Con la classica forma del disco volante, però insomma devo dire che rimane un po' indistinto, un po' nero, ecco, anche gli aerei sono scuri. È interessante, sì, però non mi dice niente di nuovo rispetto a tanti altri filmati e a tanti altri avvistamenti, eccetera. Non mi dice niente di nuovo, non mi dice guarda lì, eccoli lì, ora scendono, ti vengono con la mano così, noi veniamo in pace, pum, e ti sganciano la scureggia atomica, no? No, capito? Non si sa mai. Però almeno questo non succede palesemente, no? L'UFO è sempre qualcosa di sfuggente. Io sono stufo dell'UFO sfuggente, stufo dell'UFO sfuggente, capito? Non ne posso più, diciamo la verità. L'ho visto, è filmato, ho detto, guarda, non ho nemmeno parlato, perché tanto è uguale a tantissimi altri, voglio dire, non mi aggiunge nulla. Siamo stufi di queste cose sfuggenti, perché sfuggono, ma venite qui, ditemelo, qui siamo in diretta, venite qui, buhaioli dello spazio, venite qui, non c'è niente, merda, non vengono. E allora io rimango sempre con i miei dubbi, perché insomma non riesco ancora a capacitarmi del perché no, ecco. Io ho passato un bel periodo, un meraviglioso periodo, in cui credevo a tutto. Cioè, pensavo prima ai marziani, o poi comunque a extraterrestri, tutto mi sembrava vero, tutto, e aspettavo intanto di vedere qualcosa. E poi la parola definitiva, finalmente, dopo tanti anni magari, ora arriva, mi sono costruito una biblioteca enorme di centinaia e centinaia di libri che non so ora come sistemare. Io ragazzi l'ho detto tante volte, ma proprio voi siete sordi, cioè voi, la gente, ho detto io voglio fare una biblioteca ufologica, non esiste in una città una biblioteca ufologica dove ci sia tutto questo materiale ufologico a disposizione della gente. Io c'ho il materiale, facciamo la biblioteca ufologica, la gente può venire, può consultare. Ho tante riviste, tanti ritagli di giornale, libri su libri italiani, esteri, in francese, in inglese, in italiano, tanta roba, anche roba un po' piuttosto rara. Datemi uno spazio, fate qualche cosa. Grazie. Nessuno, proprio niente. C'ho tutto dentro un armadio, c'ho, ragazzi, dentro un armadio. Ma c'ho tanta roba, tanta documentazione sugli UFO. Per dire, però mi sono stancato. Sono stancato perché metto insieme, anche recentemente ho trovato dei libri, non ho resistito, li ho presi su una bancarella e li ho presi, che costa i libri sugli UFO, che sono più recenti, quindi li ho presi perché io poi a un certo punto mi sono fermato verso gli anni 80, primi anni 90 e poi ho detto ragazzi, ma che continuo a alimentare questa biblioteca, c'ho tanta roba dagli anni 50. Degli anni 60, 70, 80, libri che non si trovano proprio più assolutamente, interessantissimi, però nessuno ti risolve il problema e tuttora niente arriva a dirti, oh ragazzi, ora sappiamo, finalmente. Invece che cosa succede? Succede nel 1978, Spielberg fa incontri ravvicinati del terzo tipo, ondata di avvistamenti, che si può andare avanti così? Cioè c'è bisogno del film per avere l'ondata di avvistamenti, c'è qualcosa che non quadra, eh? E quindi io aspetto la verità, aspetto i lumi e anche un ambiente dove fare la biblioteca ufologica, casomai, no? Ecco, e continuo a dirlo, no, perché non vorrei fare una cosa a spese mie, no? Sennò poi alla fine ci devo pure rimettere, no? Quindi se qualcuno mi dà un luogo, dice, oh, guarda quelli, è un'idea, non esiste, non esiste un luogo pubblico, così, no? Quindi Raddi, argenterie, io ho l'impressione che Raddi sia un extraterrestre. Quel Raddi scese qui nel 1925, scommetto lei ancora lui, sembra un giovanottino, perché capito? Tutto d'argento, capito? Forse ci può dire la verità. Comunque, se avete bisogno d'argenterie, andate da Raddi a Scandicci, in via del Prole 23, Non si scorda il 23 mai, è un numero che non si scorda. E quindi andate sul sito www.raddi.it. Beh, queste sono cose importanti, perché volete farvi considerare quando dovete fare un regalo per un matrimonio, per un compleanno, arriva la francesina, compie gli anni, fagli un oggetto d'argento, no? Andate da Raddi. Se andate sul sito trovate poi tutti i numeri telefonici e in via Padule 23 a Scandicci Raddi vi dà questa argenteria a pezzo di fabbrica, capito? E questo è bello, i prezzi sono bassi, la qualità è alta, ecco, basta. Ho già detto, se voi la capite bene, se voi la capite, anzi, io posso fare qualcosa. Vediamo se c'è un altro messaggio o massaggio. Sempre in questi giorni in USA hanno parlato dei veterani militari che lavoravano nella cosiddetta area 51. Non avevano potuto parlare prima perché sotto giuramento e il tempo che dovevano mantenere il silenzio non era ancora scaduto. Prendiamola per buona. Secondo il loro racconto, tutto quello che avveniva dentro l'area 51 erano progetti segreti della CIA, anzi meglio CIA. Io seguo molto i canali USA, sia in televisione che giornali, e questa notizia è stata molto grossa e molto seguita, ovvia. Ecco, e ora? T'ha ragione. Area 51? Sì. Progetti segreti della CIA. Ecco. Senti, io, come al solito dico, non si aggiunge niente a questi misteri, poi mi pizzi il naso perché forse voglio litigare. Litigare con extraterrestri, come può essere? È ganzo, no? appena arrivo, oh Naccherino, che tu vuoi te? Che tu vuoi? Vieni qui a rompere i coglioni, torna nel tuo paesello e si esta comunitari terrestri, ma che vogliono, no? Poi magari si mettono a fare le cose tipo cinesi e ci invadono, ma che scherzi davvero? vabbè, ma sarebbe proprio l'ora, perché poi noi si pensa che queste persone, perché sono persone, sono esseri, tanto più avanti di noi, per forza, sennò come farebbe arrivare qui, magari vengono qui per salvare il mondo, perché noi siamo cattivi e loro ci danno una mano con la loro tecnologia, no? Sì, oppure ci vogliono invadere perché il loro mondo sta morendo, come nei film di fantascienza, e vengono qua per popolare il nostro mondo, ma siccome noi siamo troppi, ci fanno fuori tutti e loro popolano il nostro mondo perché il loro ormai sta morendo. Sono classici soggetti di film di fantascienza, anche di quelli vecchiotti. Insomma, ragazzi, la cosa è, e ragazze, uomini, donne e gay all'ascolto, in visione, la cosa è problematica. Io mi sono un po' stufato, ma a questo punto vorrei fare una prova. Siccome prima ha passato un sondazzo che è andato a schifio, insomma, proprio tecnicamente, andato a finire così. Vediamo se io passando un altro sondazzo, va bene? Vediamo quale. Questo. Gulisberto? Gulisberto 2. Sì. Se va o non va. Sentiamo.
Pronto?
Ah, pronto, parlo con Roberto?
Sì.
Bene, Roberto. Lei è stato prescelto quale culo più merdoso di Genova?
Ah, sì?
Non è questo.
Sì, sì. Tra tanti culi merdosi lei è stato il prescelto per la prima posizione.
Scusa, questo forse l'ho già passato. Ho sbagliato traccia, era questo. No, scusa, è questo.
Pronto?
Pronto, signora, buongiorno. Vorrei parlare con Cesarino.
Ma chi è lui?
Come?
È qua su lei? Chi è lei?
Io sono Culisberto de Culisberti. Devo parlare con il signor Cesarino. È possibile?
Chi è lei?
Mi dica.
Mi dica che è la storia.
Non ho capito un cazzo, signora, scusi, che anche nell'aldiquà, che per voi nell'aldilà, si dice così. Senta, signora, parli un italiano. Pronto, Cesarino.
Dica.
Cesarino, finalmente t'ho ritrovato, sono il tuo antenato Culisberto de Culisberti. Finalmente, ora che ti ho ritrovato, so dove sei. Ti richiamo più tardi. Ciao, Cesarino. Ciao.
Pronto?
Pronto, signora, buongiorno. Pronto, signora, mi sente?
Signora? Ma lo sento, ma mi dica chi è, per favore?
Io sono Culisberto de Culisberti.
Eh?
Mi sente, signora?
Ma lo sento, ma...
Sa, la comunicazione può essere un po' disturbata, perché io telefono dall'aldilà.
L'aldilà?
Sì.
E lui sta andando a fare?
Io sono defunto.
Allora,
come stai?
Ma cos'è che pugnette lei?
Cesarino, le pugnette te le fai, eh?
Ma che è? E allora?
Sì, pronto, Cesarino?
Sì.
Buongiorno, signor Cesarino. Ecco, perché dice quelle brutte parole? Scusa.
Ascolta, mi vuoi sapere chi ti è, perché ma bene, non ti marron.
Il marron?
Sì.
Ma quante tighe ha di marron? Do? Senti, ascolta, Cesarino.
Sì.
Allora, c'è una buona notizia per te.
Cos'è che?
Finalmente una buona notizia. Sei morto.
Vamo che? Il cuore?
Vamo Keger.
Sì, va Keger te.
Va Keger te. Vamo Keger. Vamo Keger te tutti quanti. Vamo che andate mo Keger. Andiamo Keger.
Allora, la finisce o no?
Allora, la finisce o no? Te. Capito? De Keger, Keger qua, Keger là, che te fa spusa? Capito?
Ascolta,
sì.
Sta di sì, beh, se no mi... Ah, ma bella, te lo ti marron, do, oh, venga tre, do.
Do?
Sì.
Appunto, anche prima dicevo bene, do.
Du marron, allora tu mi hai rotto marron due volte, e con questa tre.
Sì.
Sì.
Che sentiamo così tuo?
E vuoi,
Cosa vuoi?
Ho capito, sai. Oh, volevo darti questa buona notizia.
Perché si intende?
Tu sei morto.
Beh, se sono morto, me.
E sei già a Camposanto.
Sì.
Lo sai, no? Cesarino!
Demo!
Vamo che è?
È finito, no, è finito. Potrei ritornare io, grazie. Ma ti va, ma oh, non andava via. Vamo che. Insomma, era morto. Io, insomma, sai, a volte, per la verità, cosa posso dire? Queste voci vengono veramente dall'aldilà. Perché io mi passo dei sondazzi che sono di anni e anni fa. Diversa di questa gente ormai sarà morta, e questo bisogna dirlo. Insomma, a volte ho trovato anche delle persone molto anziane, eccetera. Chissà quanti di tutto il mio patrimonio di archivio di sondazzo, quanta gente non esiste più su questa terra, ma hanno lasciato una traccia. Qualcosa di loro è rimasto, magari non rimane niente perché poi se ne vanno, nessuno le ricorderà, la gente poi sparisce, svanisce. No, rimane qualcosa, rimane il sondazzo, rimane la loro voce in un sondazzo. E io poi magari ve lo passo. E vamo Geger, che vuol dire vai a cagare, insomma. No, bisogna anche tradurre a volte, no? Come quando uno mi disse... Te lo ficco su per il culo, io ebbi l'idea, l'anno dopo feci la sigla su per il culo, cioè la sigla per un anno intero fu su per il culo, su per il culo, che mi viene una chitarra, che non me la ricordo mica, e tutte le volte la metto lì si scorda, perché i bischeri questi toccano le cose. Senti. Vedi? Questo è proprio, fa schifo questo, senti. Sì. Era la mia pensa. Su, per il culo, per il culo, su, per il culo. Su. Ah, devo cambiare la telecamera perché vedo che c'è l'operatore. Sfruttiamolo. Su. Buona Ugo, vabbè, insomma, un giorno faccio così, mi prendo il testo di questa, di quelle altre, no? Sì, cioè le mie sigle, sempre, abbasso gli stronzi, su per il culo, oppure, questa cosa c'era anche, la tisata acciuga, questa è troppo alta, no,
what you want, what you want, ma perché ho tutta la nave.